Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Torniamo oggi ad immergerci nell'imponente epistolario paganiniano. Lo facciamo in compagnia di uno dei curatori dei due volumi che riuniscono appunto le molte, moltissime lettere che Paganini ci ha lasciato. Saluto quindi e volentieri Danilo Prefumo. Buongiorno.
Buongiorno Sergio.
Beh, con le tre lettere che abbiamo scelto nella prima puntata ci siamo avvicinati al mondo femminile di Paganini, quello suo privato naturalmente, perché questo stiamo facendo e faremo in queste puntate. Oggi in particolare tra i protagonisti vi sarà il signor Germi, che quindi è un personaggio pure di rilievo nella vita di Paganini e che andremo a scoprire insieme.
Luigi Guglielmo Germi era l'avvocato e da un certo punto in poi procuratore di Paganini. È la persona a cui Paganini indirizza la maggior parte delle sue lettere. Se Luigi Guglielmo Germi avesse distrutto le lettere che Paganini gli aveva mandato, noi praticamente non avremmo un epistolario di Paganini. Il grosso dell'epistolario è formato dalle lettere mandate da Germi a Paganini.
Quindi lo ringraziamo perché anche queste puntate,
certo,
di Caffè Zimmerman vivono del suo lascito.
Esattamente, perché poi il lascito passò agli eredi, i quali poi lo fecero arrivare, fu acquistato. Adesso le lettere di Germi a Paganini sono tutte custodite presso la biblioteca del Conservatorio di Genova, nel caveau della biblioteca del Conservatorio di Genova. Io molti anni fa ebbi la possibilità di vederle, di toccarle. Allora era più facile, diciamo, avere accesso a documenti di questo tipo. Adesso è molto più difficile, ci vogliono i guanti, ci vogliono permessi di ogni genere. A quell'epoca potevi leggerle con grande facilità ed è una cosa molto emozionante, perché
immagino,
insomma, è ciò che rimane di Paganini. Allora, Luigi Guglielmo Germi, Paganini entra in contatto con lui proprio in seguito a una vicenda di donne, una vicenda, quella sgradevole, a cui abbiamo accennato nella puntata precedente. Lui ha un figlio che poi però nasce morto, per sua fortuna, con una giovane genovese di modesta origine che si chiamava Angelina Cavanna, e la famiglia intenta una causa contro Paganini perché Paganini si assuma le sue responsabilità, e in quella circostanza Paganini viene difeso dall'avvocato Luigi Guglielmo Germi, che da quel momento in poi diventerà suo amico e che è anche un violinista dilettante al quale Paganini darà poi delle lezioni e vedremo anche al quale dedicherà delle composizioni anche molto difficili dal punto di vista violinistico, il che ci fa supporre che l'essere stato allievo di Paganini gli sia servito a qualcosa. Io direi di partire subito, se tu sei d'accordo, con una lettera che Paganini indirizza a Germi e gli si rivolge ancora dandogli del voi: pregiatissimo signor avvocato, poi la sentiamo, quindi siamo ancora a un rapporto eminentemente professionale.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Novi Ligure, 12 ottobre 1814. Pregiatissimo signor avvocato, per questa mia presente, vostra signoria voglia prendersi l'incarico in mio nome e vece, agendo e facendo quello che io farei se fossi presente, di recuperare dal signor Migone, palchettaro del teatro da Sant'Agostino, il mio avanzo per ragione dei prezzi delle logge, a me dovuti per le 5 accademie, come la signoria vostra ben sa, da me date in Genova. A tale effetto farà tutti quei passi, tanto in via giudiziaria che in qualunque altra, per ottenermi il rimborso del mio credito. S'inconverrà all'amichevole e transigerà quando lo crederà opportuno, mentre io, pregandolo della massima sollecitudine per questo affare, lo autorizzo a quittare nella miglior forma ed avrò per grato tutto quanto ella opererà per quanto sopra. Lusingandomi della sua esperimentata bontà le diligenze necessarie per farmi conseguire il fatto mio, me lo professo di vostra signoria devotissimo ed umilissimo servitore, Niccolò Paganini. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Venezia, 22 marzo 1817. Amico mio carissimo, vi ringrazio di cuore per l'amicizia con cui mi trattate. Ometto di esprimervi il dolore che provo per le inquietudini da voi sofferte in grazia della famosa causa, quale vi raccomando ancora. Vi accludo un vaglia in regola, fate voi. Io stimo la vostra persona più d'ogni altra cosa, e se avete sofferto per me, spero di dividere con voi dei piaceri che ci faranno dimenticare il passato. Onoratemi d'un riscontro, impedite la subasta e credetemi vostro affettuoso amico e servitore, Niccolò Paganini.
La chitarra di Guido Fichtner ad accompagnare e a commentare le prime due lettere di oggi. Ringraziamo anche Massimiliano Zampetti per averci prestato la sua voce. Per qui eravamo, Danilo, nel 1814, due lettere indirizzate all'avvocato Germi, e io ho notato dei meravigliosi francesismi come il verbo quittare.
Quittare, sì, è tipico di Paganini. Cioè, nell'epistolario ce ne sono tantissimi. Avrai notato che la prima lettera è un incarico formale, una lettera di incarico formale, quindi è già molto distaccata. Siamo Novi Ligure, 12 ottobre 1814. Nella lettera successiva Paganini continua a dare del voi a Germi, però già lo definisce amico mio carissimo. Nella prima è pregiatissimo, signor avvocato, quindi c'è già un atteggiamento,
l'evoluzione del rapporto.
C'è già un rapporto molto diverso. Tra Paganini e Germi si instaura un rapporto progressivo di amicizia e anche, diciamo, di maestro allievo, perché Paganini qualche lezione di violino a questo violinista dilettante gliela dà al punto che poi gli dedicherà anche una serie di brani musicali molto importanti, e in particolare il primo che gli dedica è il quartetto numero 9 per violino, viola, violoncello e chitarra, che è un'opera di grande rilievo ed è il primo di una serie di quartetti, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo, che saranno dedicati a lui, e poi ce ne sono anche degli altri, ma sono pagine di grande spessore e contengono già anche movimenti di una certa difficoltà, in particolare il quattordicesimo. Thank you.
E questo era il primo movimento allegro moderato dal quartetto numero 9 in re maggiore, dedicato appunto al protagonista di oggi, l'avvocato Germi, e qui con il quartetto Paganini.
Esatto, che è stato il primo a incidere tutti i quartetti con chitarra di Paganini. Adesso i quartetti con chitarra di Paganini sono diventati abbastanza di moda. So che ci sono molte incisioni, tra l'altro anche la Dynamic ne ha fatto una successiva, perché questi brani, quando furono registrati dal quartetto Paganini, erano in larga parte ancora inediti, non erano stati ancora pubblicati. Adesso, grazie a Dio, ci sono le edizioni moderne, edizioni anche fatte con criteri filologici di grande attendibilità, e quindi questi brani cominciano ad essere divulgati e conosciuti. Ma all'epoca in cui il quartetto Paganini li incise, si fece mandare i manoscritti dalla biblioteca casanatense, alcuni sono a Washington, e lavorarono praticamente sui manoscritti.
Un lavoro pionieristico.
Adesso ci sono edizioni critiche attendibili, quindi è tutta un'altra cosa. Introduciamo il secondo gruppo, sono tre lettere ma brevissime, ma la prima è molto interessante, poi magari ne parliamo anche dopo, perché introduce il noto tema del Paganini non replica, ma lì poi ne parliamo.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Bologna, 1 luglio 1818. Due mesi teco silenzioso, non passa giorno ch'io non pensi a te. La tua lettera, con ritmi musicali adattati al senso degli articoli, ha fatto quasi crepare dal ridere tutti i maestri e dilettanti che l'hanno letta. Se avessi tempo vorrei condurli a farne tanti pezzi di musica eseguibili a violino e chitarra. A Torino, non avendo potuto replicare le variazioni nella seconda accademia per causa di malattia, il signor governatore non mi ha permesso la continuazione delle accademia ed io decretai di non suonare più nel Piemonte. E a tale effetto omisi di dare le promesse accademie a Vercelli e in Alessandria. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Firenze, 19 ottobre 1818. Amico carissimo, io credevo che tu fossi in collera meco per averti fatto soffrire in tutti quei per me beati giorni che mi hai voluto onorare della tua compagnia, ma invece mi hai favorito una lettera tanto cara, tanto bella, che non mi sazio di leggerla, e l'ho fatta sentire ier sera in una brillante conversazione, ed ha eccitate le risa agli uditori, e fu da tutti approvata. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Palermo, 31 gennaio 1820. Amico carissimo, in questo punto ricevo dall'amico Ponta di Napoli una cara tua dell'iotto suddetto. Mi rincresce che lo stesso Ponta non mi abbia inoltrata l'antecedente con le circolari di mio cognato, forse si sarà smarrita. Scrivi qua e mandamene delle altre, che le darò a dei negozianti che conosco. Sento che hai ricevuto i quartetti, ma non mi parli delle lire 100 che unitamente ai quartetti il signor Davide Sibilla ti deve aver sborsato. All'arrivo così del capitano Airaldi, il signor Bollasco ti consegnerà gli altri quartetti, cioè l'11, il 12 e il 13. Suonali con pazienza, che non li troverai cattivi. Il finale dell'ultimo l'avrai inteso nei primi miei quartetti senza chitarra, ma non essendo stampati, ho creduto non doverlo dimenticare.
Beh, queste tre letterine, diciamo così, sono interessanti. La prima è interessante perché introduce il fatto che Paganini non ha replicato le variazioni nella seconda accademia per causa di malattia. Quindi era stato richiesto di un bis e Paganini non l'ha dato. È possibile che da questo episodio sia nata la leggenda del Paganini non ripete. In realtà sappiamo dall'epistolario, da delle documentazioni, che in realtà spesso Paganini diede dei bis, quindi il fatto che Paganini non desse dei bis non è vero. Che abbia detto Paganini non ripete, non c'è nessuna prova. In quella occasione non fece un bis. Il governatore si offese moltissimo, Paganini si offese ancora di più, insomma, successe quello che successe. Però non è affatto detto che Paganini abbia detto Paganini non
ripete. La leggenda credo comunque sia incrollabile a questo punto.
No, la leggenda è indistruttibile. La seconda lettera, quella del 19 ottobre 1818, è molto interessante perché ci sono delle espressioni di autentico affetto tra Paganini e Germi. Qualcuno ha addirittura avanzato l'ipotesi di un legame omosessuale non dichiarato, ma certamente in realtà sono espressioni tipiche dell'epoca. Spesso Paganini gli scrive amami come io ti amo, ma non vanno intese col senso del verbo amare che usiamo oggi. Però insomma Paganini è preoccupato che Germi possa essere in collera con lui, quindi sono proprio espressioni, se non altro, di un grande amico che teme che l'altro non gli voglia più bene.
Beh, qui si riferisce anche direttamente alla musica, cosa che non succede sempre o spesso nelle lettere di Paganini, no?
Esatto, e nell'ultima lettera gli dice: ti ho mandato dei quartetti, suonali con pazienza che non li troverai cattivi, proprio perché Paganini inviò a Germi in quel periodo una serie di quartetti che sono tra l'altro tra le sue cose da camera più belle e Germi li sapeva suonare piuttosto bene, come dimostra il fatto che suonava bene il finale del quartetto numero 14, che non è affatto un brano semplice, insomma.
Thank you. Quartetto Paganini, ovvero Bruno Pignata, violino, Lorenzo Lugli, viola, Paola Mosca, violoncello e Giuseppe Briasco, chitarra. In questo caso per il finale allegro vivace del quartetto numero 14 in La maggiore, naturalmente di Niccolò Paganini e naturalmente dedicato a Luigi Guglielmo Germi.
È certo che, come dicevamo prima, era un violinista di discreto qualità, un dilettante, insomma, ma però Paganini aveva grande fiducia in lui. Infatti poi gli scrive anche delle lettere dicendo: se vuoi usare il mio Stradivari che tengo a Genova, ma usalo pure, non c'è nessun problema. Quindi insomma, non si fa suonare uno Stradivari,
no,
al primo venuto. Quindi aveva anche stima di Germi come violinista. E gliela dimostrerà poi molte volte nella sua vita, tra l'altro lasciandogli in eredità, non in eredità, perché Germi non vuole essere citato nel testamento di Paganini, ma gli lascia, a un certo punto della sua vita, gli lascia 50.000 franchi, ed è una cifra imponente per l'epoca. Il rapporto tra Paganini e Germi è un rapporto un po' particolare, perché sembra un po' sbilanciato a favore di Germi. Paganini amava moltissimo Germi. Germi non sempre si è comportato in maniera esemplare nei confronti di Paganini. Tra le molte cose, a mio avviso, non buone che ha fatto, c'è stata quella di comprargli la Villa Gaglione a Parma. Paganini durante la tournée scrive diverse lettere a Germi dicendo: quando torno a casa voglio stare vicino a te, voglio abitare vicino a te in riva al mare, con un clima dolce, temperato, perché era già malato, quindi sapeva benissimo che aveva bisogno di un clima così salutare per lui. E Germi gli va a comprare una casa, una tenuta a Gaglione, vicino a Parma, nel bel mezzo della pianura padana, dove si muore di caldo durante l'estate e si gela durante l'inverno.
C'è molta nebbia.
E c'è anche nebbia, eccetera. E quindi proprio un posto inadatto per Paganini, e tra l'altro non vicino a Genova, perché andare da Parma a Genova ci vuole del tempo, e ce ne voleva ancora di più allora. Quindi una scelta infelice.
Quindi dici, sembra quasi un dispetto.
Sembra quasi un dispetto, non si capisce perché gliel'abbia fatto, veramente. No, è una cosa che rimane, i biografi di Paganini non sono ancora riusciti a spiegarla. Non solo, ma Germi, dopo la morte di Paganini, non ha mai speso una parola, non ha scritto un articolo, una biografia, qualcosa in difesa di Paganini. cercando di così di diradare tutte le nebbie che c'erano ancora su Paganini, le leggende del patto col demonio, tutte queste cose, perché noi sappiamo anche che a Paganini fu rifiutata la sepoltura in terra consacrata. Fu una storia lunghissima che si protrasse per più di 10 anni, perché iniziò nel 1840 e finalmente Paganini poté essere sepolto in terra consacrata nel 1853, quindi 13 anni dopo. Una storia tristissima sulla quale poi io e i miei colleghi abbiamo cercato di fare luce recentemente con una pubblicazione che uscirà a breve. Però Luigi Guglielmo Germi non ha mosso praticamente un dito in favore di Paganini. Sì, ha testimoniato perché gliel'hanno chiesto, ma non è stato tra i fautori in prima fila per difendere la memoria dell'amico.
Bell'amico, insomma.
Esatto, un amico un po' così, insomma. Comunque, sentiamo adesso queste lettere che vengono, perché intanto stiamo parlando di lettere degli ultimi anni della vita di Paganini, 1835, 1838 e poi ancora 1838. Che rivelano appunto anche questo rapporto musicale tra Paganini e Germi, perché Paganini dedica a Germi due lavori molto importanti.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Genova, 19 febbraio 1835. Amico carissimo, eccoti le variazioni per non mancare di parola e per augurare nel medesimo tempo la felice notte a te e alla tanto amabile signora Camilla, il tuo Paganini. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parigi, 28 marzo 1838. Mio caro amico, grazie del giubilo che provi per la mia convalescenza. Vado acquistando delle forze. Probabilmente farò un passo a Londra, ma te lo saprò dire. Ed in tal caso direi là che per l'ultima volta che mi farò sentire in questo mondo, voglio dedicare ad essi gli ultimi saggi delle mie armonie. E se poi passassi in Russia per aver caldo d'inverno, dello stabile di nervi che ti prego di farne acquisto, me ne servirò, o se ne serviremo per l'anno dopo. Se nel caso, o per fatalità, venisse dal cielo chiamata la mia sorella Dominica Passadore ed altri della sua famiglia, saranno a mio carico le spese dei funerali. Il mio Stradivario si terrà onoratissimo se verrà esercitato dal mio amico Germi, perciò ti prego di prevalertene. Detto strumento, avendo un timbro di voce di violoncello, non credo, anche cambiando anima e ponticello, di poterlo perfezionare in certe note che riescono crude. Paganini a Luigi Guglielmo Germi, Genova, 6 aprile 1835. Amico pregiatissimo, signor avvocato Luigi Guglielmo Germi, sono con la presente a pregarti di accettare in dono 50.000 lire nuove di Piemonte nell'ordine qui annesso, e queste non per ricompensa, ma per una marca dei miei sentimenti di riconoscenza e della tenera mia amicizia. Il tuo Paganini. Thank you.
Questo era l'allegro vivace a movimento perpetuo per violino e chitarra, qui con Luigi Alberto Bianchi e Maurizio Preda. Un ascolto decisamente pertinente, no, alle lettere che abbiamo ascoltato.
E certo, perché l'allegro vivace a movimento perpetuo, così come le variazioni sul Baruch Abba di cui parla nella prima lettera, sono due brani che Paganini dedicò a Luigi Guglielmo Germi nella tarda fase della sua carriera. Sono due brani, le variazioni sul Baruch Abba sono estremamente impegnative, anche l'allegro vivace a movimento perpetuo un brano tutt'altro che facile, quindi sono due testimonianze A, dell'affetto che Paganini nutriva per Germi, e B, delle alte capacità strumentistiche che Germi aveva raggiunto sotto la guida di Paganini.
Del resto, come abbiamo già detto, il solo fatto che Paganini gli affidasse il suo Stradivario, insomma, è significativo.
Infatti, nella seconda lettera si legge appunto che Paganini gli dice: il mio Stradivario si terrà onoratissimo se verrà esercitato dal mio amico Germi, perciò ti prego di prevalertene. Queste stiamo sempre parlando di espressioni francesizzanti, ti prego di prevalerti. Nella terza lettera, quella brevissima, non è una lettera, è un biglietto di accompagnamento, nella quale Paganini dice: sono con la presente a pregarti di accettare in dono 50.000 lire nuove di Piemonte nell'ordine qui annesso. Quindi è questo dono che Paganini fa a Germi, così come modo di sdebitarsi per tutte le cose belle che Germi gli aveva fatto, per questa amicizia che gli aveva dato in questi sei lustri, dirà Germi alla fine della sua carriera. Germi effettivamente cercò come avvocato, certamente fu un ottimo avvocato, ma insomma ebbe un rapporto sempre un po', come abbiamo detto prima, un po' particolare con Paganini. Spesso non lo aiutò in situazioni difficili, ad esempio nel 1837, alla fine del 1837, Paganini si imbarcò in una iniziativa fallimentare, che fu quella del Casino Paganini, che poi alla fine della storia gli costò, non a lui perché lui ormai era morto, ma al figlio costò 200.000 franchi, quindi una cifra altissima. Paganini diventò azionario di una società del Casinò Paganini, che era stato costituita a Parigi, nella quale si sarebbe dovuto esibire lui in prima persona ogni settimana come solista per attrarre i clienti del casinò. Un'iniziativa folle, perché Paganini non era più in grado di rispettare questi impegni, perché stava male, non era in grado di suonare in maniera regolare. Infatti la società fallì, Paganini non riuscì a suonare neanche una volta in questo casinò Paganini, e Germi avrebbe dovuto dissuaderlo dall'intraprendere una simile iniziativa, e invece Paganini, che faceva sempre grandi progetti per il futuro, si imbarcò in questa folle speculazione che gli procurò non solo una perdita economica molto significativa, ma anche così dolori, amarezze, delusioni grandissime, perché poi fu coinvolto anche un amico al quale Paganini aveva con molta credulità concesso, diciamo, un prestito. Paganini aveva comprato le azioni per questo amico pensando che l'amico poi gli desse i soldi che lui aveva, certo, anticipato. Quando la società fallì, l'amico si guardò bene dal dargli i soldi che Paganini aveva anticipato, per cui oltre alla perdita economica ci fu anche la delusione derivatagli dal comportamento scorretto dell'amico. E forse Germi, se fosse stato un procuratore un pochino più accorto, avrebbe dovuto impedire a Paganini di imbarcarsi in una simile iniziativa.
Bene, per oggi ci fermiamo qui, ma torneremo presto ad immergerci nell'epistolario paganiniano. Lo faremo sempre in compagnia di Danilo Prefumo, che ringrazio quindi.
Grazie a te, Sergio.
Thank you.